Fasce, paradenti e un paio di scarpini da gioco, quelli con i tacchetti sulla suola. Nell'angolo della camera il borsone da rugby è semiaperto. Celeste e nero, i colori della squadra di Eton College, con qualche macchia di fango ben incrostata. William si guarda allo specchio, scruta gli angoli del suo viso per assicurarsi che non ci siano ferite. Anche oggi le ha prese di santa ragione. «Il principe lo placco io!» urlano in coro i suoi avversari. Che poi lui, fisicamente, è anche ben piazzato. Dovrebbe incutere timore. Non come il suo compagno Eddie, Redmine, quello è più bravo a recitare. Sono stati ammessi entrambi nella Eton Society, una confraternita nota anche come POP, che raggruppa l'elite della scuola. I membri possono disegnarsi da soli panciotti. Così William se ne è fatto fare uno personalizzato che richiama la maglia dell'Aston Villa, la sua squadra del cuore. Spesso, durante le partite, guarda l'amico e pensa come sarebbe una vita da ragazzo normale, senza guardie del corpo, senza fotografi e senza questi fastidiosi lividi sulle ginocchia che adesso gli fanno un male bestiale. Forse non sbagliava poi tanto quando da bambino, rivolgendosi a mamma Diana, le diceva: «Io non voglio diventare re».
È il 22 giugno 1982. Una ventunenne Diana Spencer accende un sorriso sui gradini del St. Mary Hospital di Londra. Indossa un vestito ampio, a pois, e tra le braccia stringe il primogenito, l'erede al trono, di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. È nato da solo un giorno, pesa poco più di 3 kg. E lei è stata la prima principessa britannica a partorire in ospedale, spezzando la tradizione reale delle nascite in casa. Il parto era stato indotto per via dell'insopportabile pressione che Lady Di sentiva nel mettere al mondo i Royal Baby, ed era stata scelta una data che non interferisse con le partite di polo del principe Carlo. Il loro matrimonio si era già rivelato una scelta sbagliata, ma era troppo presto per ammetterlo. Persino a se stessi. Il nome del bambino, William Arthur Philip Lewis, sarebbe stato annunciato una settimana dopo. Mamma Diana, in privato, lo chiamerà sempre Wombat, come il marsupiale australiano. Un nomignolo inventato durante il tour reale in Australia, intrapreso quando William aveva poco meno di un anno. Nessuno ha mai saputo il perché di tale soprannome. 37 anni dopo, William è ancora in fila per il trono. Davanti a lui aspetta papà Carlo, dietro ci sono già i suoi 3 figli, George, Charlotte, Louis. Riservato, scostante ma anche premuroso e disponibile, William negli anni si è costruito intorno la corazza del primogenito. Perché, se i secondogeniti possono permettersi di finire in copertina con travestimenti imbarazzanti o di lasciare da un giorno all'altro la Royal Family, a lui non è concesso.
Siamo Nicola e Stefania e questa è la terza puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. Il nostro viaggio dentro i palazzi britannici continua con Sua Altezza Reale William, Duca di Cambridge.
A differenza degli altri Royal Baby, William non è stato istruito a casa. La sua educazione è stata un susseguirsi di scuole private. L'asilo Jane Minors, dove partecipa alle prime 2 recite della sua vita, è un assolo di canto. E poi i primi anni di elementari alla Wetherby School, sempre a Londra. Lì le maestre si accorgono subito che il principe se la cava bene con la grammatica e con il nuoto. A 7 anni vince la coppa per il miglior stile libero. La prossima tappa è alla Ludgrove School nel Berkshire. Nel giugno 1991 è vittima di un incidente. Viene trasportato d'urgenza al Royal Berkshire Hospital, dopo essere stato colpito per sbaglio sulla fronte da un compagno con una mazza da golf. Gli resterà una cicatrice che nel 2009 definirà uguale a quella di Harry Potter. Diana non ha mai accettato imposizioni su una sola cosa, sul modo in cui educare i suoi figli. A William Avery, di 2 anni più piccolo, ha regalato un'infanzia il più normale possibile, portandoli al mare, a Maiorca e ai Caraibi, a Disneyland e persino da McDonald's. Come ha rivelato l'ex chef reale Darren McGrady, la principessa e i figli finivano di nascosto a mangiare hamburger e patatine quasi ogni sabato sera. Ricordo che un giorno le dissi: "Altezza reale, posso prepararli io gli hamburger." Mi rispose che i bambini amavano i giochi che trovavano nei loro Happy Meal. In un recente documentario, William racconta anche di quando, appena tredicenne, tornò a casa nel loro appartamento di Kensington e si trovò davanti Cindy Crawford e Naomi Campbell. A organizzare la sorpresa era stata proprio mamma di Anna, che gli fece trovare le supermodelle con cui aveva tappezzato i muri della sua camera. Per l'imbarazzo, William, paonazzo, inciampò dalle scale. Diana è stata una mamma tanto vivace quanto una moglie infelice. Nei momenti di rabbia, come ha raccontato l'amica Lady Elsa, insultava il marito traditore e si chiudeva in bagno. In quei casi era William che le passava i fazzoletti sotto la porta, mentre lei singhiozzava dall'altra parte. Suo fratello era troppo piccolo e troppo fragile. Lui, invece, le faceva da psicologo e confidente. Per un ragazzo era un fardello davvero pesante da portare.
La tavola è imbandita, le luci sono calde. William consuma la sua cena in silenzio sotto lo sguardo tenero di mamma Diana. Al college non sono stati giorni facili. Alcuni ragazzi di Eton, infatti, lo hanno preso di mira per colpa di un servizio scandalistico apparso sul Mirror, con Lady D fotografata in topless. «Tua mamma ha il seno troppo piccolo!» gli ha urlato un gruppetto di bulli. E lui è corso al telefono della scuola, arrabbiatissimo, a chiamare proprio sua madre. D'altronde, il momento è delicato. Il divorzio dei genitori non è facile da digerire, nonostante le parole di Lady Di siano state tanto chiare quanto dolci. Io amo tuo papà, ma nel nostro matrimonio siamo diventati tre, quindi non possiamo più vivere sotto lo stesso tetto. In quella circostanza William non disse nulla e anche adesso continua a mangiare in silenzio. A 14 anni Diana lo ha soprannominato Deep Thinker, ossia una persona che tende a tenersi tutto dentro. Forchettata dopo forchettata, pensa a quando la madre non avrà più titoli reali, pensa a quando sarà costretto a fare l'inchino davanti all'ex marito e persino davanti ai suoi figli. E allora sbotta. Te lo prometto, mamma, quando sarò re, ti restituirò tutto.
A spingere per Eton, William ha iniziato a frequentarlo nel settembre 1995, è stata mamma di Anna. È il college che ha frequentato suo fratello, il conte Spencer. Carlo, stranamente, è stato subito d'accordo. Eton è a 2 passi da Londra e lui ricorda gli anni nel remoto college scozzese di Gordonstone come più infelici. William è il capitano della squadra di calcio, di pallanuoto e di nuoto. Si diploma con 3 A in geografia, biologia e storia dell'arte. Diana amava dire: "Il mio ragazzo ha un buon cervello, considerando quanto i suoi genitori siano senza speranza." Il 28 agosto 1996 la separazione tra Carlo e Diana diventa ufficiale. Diana non è più Sua Altezza Reale, ma resta vivere a Kensington. Quando William e il fratello non sono a Eton, alternano le vacanze con i due genitori. Natale è sempre a Sandringham con la regina. Con Carlo vanno a sciare sulle Alpi, mentre l'estate è con Diana. Siamo al 1997. I ragazzi passano il mese di luglio a Saint-Tropez con la madre. Dopo raggiungono il padre al castello di Balmoral. Il 30 agosto ricevono una telefonata dalla madre. È breve. I ragazzi vogliono tornare a giocare con i cugini. Non sanno ancora che quella telefonata sarebbe stata l'ultima. Il 6 settembre, a Londra, tra Hyde Park e St. James, I due ragazzi camminano dietro la bara di mamma Diana. È stata la mezz'ora più brutta della nostra vita, dirà poi William. L'anno successivo, William, sedicenne, accompagna papà Carlo durante un tour ufficiale in Canada. A ogni tappa, il principe adolescente viene accolto come una rockstar. Le ragazze urlano nella speranza solo di intravederlo o di stringere la sua mano. Qualcuna addirittura sviene. Aveva appena ottenuto la cover di YM Magazine, la rivista per adolescenti più famosa d'America, con il titolo Il principe dei nostri cuori.
Da regina del pop a principessa del Galles, la radio passa Oops, I Did It Again. E lei, Britney Spears, appare inarrestabile. Vende milioni di dischi ed è sempre in TV, dove non fa mistero della sua cotta per l'erede al trono britannico. Lo subissa di mail, tanto che da Buckingham Palace qualcuno sta provando ad arginare le fastidiose indiscrezioni. Ci siamo scambiati parecchi messaggi, ripromettendoci di andare a mangiare insieme, dichiara pubblicamente la cantante. William è sdraiato sul divano del suo appartamento scozzese a Hope Street, che condivide con altri tre ragazzi. Non è mai stato a cena fuori con Britney e non ci andrà mai, ma seppur abbia appena 18 anni, ha già capito che al gossip dovrà farci l'abitudine. All'università di St. Andrews, appena si è sparsa la voce della sua iscrizione con il nome di William Wales, hanno registrato un picco di immatricolazioni. 43% in più, con una netta predominanza di ragazze intenzionate ad incontrarlo. Sorride tra il divertito e il preoccupato, mentre sfoglia i tabloid e osserva l'esercito delle presunte pretendenti. Poi si volta e alza gli occhi verso la sua amica e coinquilina, in cerca di un po' di tranquillità. «Ehi, Kate, che mangiamo stasera?»
William ha una lunga lista di ex fidanzate, persino più lunga di quella del fratello. C'è stata Davina, frequentata prima dell'università. Nel 1999 lo accompagnò durante una crociera lungo l'Egeo. A bordo c'erano anche Carlo e Camilla. Poi c'è stata la bionda di sangue blu, Isabella. A William piaceva moltissimo, ma i due non fecero mai sul serio. Olivia Hunt è stata una breve parentesi. Rose, aspirante cantante, il primo amore. Quando i due si lasciano, lei parte per New York. Anche William, nel 2000, si prende un anno sabbatico. In Cile fa il volontario per un'organizzazione umanitaria, pulisce bagni, imbianca, ristruttura tetti. L'anno successivo raggiunge St. Andrews. Frequenta storia dell'arte e conosce la compagna di corso Kate Middleton. Due settimane dopo l'inizio dei corsi, il principe la invita a colazione con il suo gruppo. Kate diventa l'amica, quella più brava a hockey. La svolta sexy è datata a gennaio 2002, quando Miss Middleton sfila per beneficenza in lingerie. «Wow, Kate è bellissima!» esclama sorpreso il principe. I paparazzi rubano un loro bacio nel 2005 sulle nevi di Clusters, il loro rifugio preferito insieme a un bungalow alle Seychelles. Ma William fa fatica a impegnarsi sul serio. Secondo la biografa Penny Junior, per via di come è cresciuto, non è ancora convinto che sia possibile amare una sola donna. Nel 2007 lascia Kate e va nel Dorset per completare l'addestramento militare. Insieme ai compagni dei Blue and Royals frequenta discoteche, fa baldoria. Anche la pantofolaia Kate si butta nella mischia delle notti londinesi al fianco della sorella Pippa. William resiste un mese e mezzo. Il 16 novembre 2010 Carlo annuncia deliziato il fidanzamento del figlio con Miss Catherine Middleton. Al dito di lei c'è lo zaffiro blu, circondato da diamanti, appartenuto a Lady Diana. William l'ha tenuto nello zaino per 3 settimane durante il loro viaggio in Africa, prima di inginocchiarsi in una casetta in legno ai piedi del Monte Kenya.
Niente, non c'è verso di dormire. Sono le 4 di notte e William continua a girarsi e rigirarsi nel letto. È inquieto, nervoso. Seppur siano ore che prova a prendere sonno, sarà riuscito a chiudere gli occhi una trentina di minuti, non di più. È primavera inoltrata, ma fuori sembra Capodanno. Accampati sul The Mall, il viale che unisce Buckingham Palace a Trafalgar Square, ci sono centinaia di persone che cantano e ballano. D'altronde è stata proclamata festa nazionale su tutti i territori del Regno Unito, persino nelle contese Falkland, l'arcipelago a largo dell'Argentina. E se in chiesa sudo? Se lo ripete da giorni, William. Tanto che i sarti gli hanno fatto l'abito usando materiali traspiranti. E se poi mi tocca mettere l'anello? Impossibile. Da palazzo lo hanno scritto a caratteri cubitali sul comunicato stampa. Il principe non è uno da gioielli. Insomma, deve stare calmo. Pure la questione invitati è stata risolta. Quella prima lista, con 777 nomi tutti sconosciuti, gli aveva messo un'ansia pazzesca. Tanto che era corso dalla regina, ovvero da sua nonna, per dirle che così proprio non andava bene. Stracciala e rifalla, mettendo prima i tuoi amici, le ha consigliato lei, che con tre parole così è riuscito a tranquillizzarlo. Potrebbe chiamarla anche adesso, nel cuore della notte, e forse riuscirebbe nell'impresa di placare la sua agitazione. William guarda la sveglia. Sono le 4:03. Meglio di no.
A quasi 10 anni di distanza, il Royal Wedding del 29 aprile 2011 resta il matrimonio del secolo. Quella mattina Kate, prima borghese a sposare un erede al trono britannico, si trucca da sola. William è inseparabile dal fratello, suo testimone. A Westminster Abbey entrano insieme. La favola costa circa 20 milioni di sterline. Poche ore prima, il principe ha ricevuto da Elisabetta II il titolo di duca di Cambridge e Anmer Hall, una dimora in stile georgiano all'interno della tenuta reale di Sandringham. La casa di campagna diventerà in poco tempo la loro preferita. A inizio maggio, il principe chiede 2 settimane di permesso per la luna di miele, prima di partire per una serie di tour reali in giro per il mondo. Lui e Kate scelgono un'isola privata delle Seychelles. Il primo anniversario coincide invece col matrimonio di una compagna di scuola di Kate. Prendono un hotel nel Suffolk e festeggiano con una colazione a base di pancetta e uova. Il 21 giugno 2012 il principe compie 30 anni ed eredita 10 milioni di sterline da parte di mamma Diana. Felicemente sposato, a differenza dei genitori, William si è promesso di non ripetere mai i loro sbagli. Non vede l'ora di mettere su famiglia, non sopporta una già evidente calvizie e ha un esercito di fan adoranti. Fa i conti, insomma, con l'intollerabile privilegio, come lo definì la bisnonna, la regina madre, di dover mettere d'accordo dovere pubblico e felicità privata. Per i primi 3 anni di matrimonio, i Cambridge vivono quasi come una coppia qualsiasi, in un cottage affittato per 750 sterline al mese nel nord del Galles, a 2 passi dalla base militare della Royal Force. Lì il principe lavora come pilota di elicotteri di soccorso. Il primogenito, George Alexander Lewis, è già nato il 22 luglio 2013. Prima della nascita della secondogenita, Charlotte Elizabeth Diana, datata 2 maggio 2015, la famiglia si trasferisce ad Amner Hall, nel Norfolk. William lavora solo 80 ore al mese come pilota, per il resto si occupa sempre di più degli affari reali, ma la sera torna sempre a dormire in campagna.
Marzo 2016. Wisbech, un paesino di 20.000 anime nella contea del Cambridgeshire. In un parco del centro, il giardiniere Jim Scambry è sdraiato sull'erba, con intorno un gruppo di persone. Stava lavorando su un albero quando all'improvviso un ramo si è rotto e lui è precipitato giù. Ha 2 costole rotte, l'anca fratturata e la spalla lussata. Eppure non perde il senso dell'umorismo e scherza con l'equipe medica che lo sta soccorrendo. Sì, perché il tonfo è stato impressionante e i colleghi hanno immediatamente chiamato l'elisoccorso. C'è un dottore che gli sta facendo una serie di controlli prima di imbracarlo e portarlo in ospedale. Poi c'è William dietro, che gli regge la testa e gli fa coraggio. È più di un anno che lavora per l'East England Air Ambulance. Ne ha viste di tutti i colori. Anche storie tragiche che l'hanno segnato e gli sono rimaste incollate addosso. D'altronde, proprio un elicottero, soprattutto ai tempi della Royal Air Force, ha imparato a gestire la sua emotività, a rimanere calmo in situazioni delicate, quasi a mimetizzarsi. Anche Jim, infatti, non sembra essersi accorto di nulla, fin quando non viene sollevato per salire in elicottero. Pazzesco, sei William! Chi l'ha detto che i principi arrivano solo a cavallo?
Nell'autunno del 2017, William e famiglia si trasferiscono a Londra. È tempo di diventare reali a tempo pieno. Per loro è stato rinnovato, al costo di 6 milioni e mezzo di sterline, l'appartamento 1A di Kensington Palace, da 22 stanze. È di fronte a quello in cui sono cresciuti lui e il fratello. Diana definiva Kensington una prigione dorata. Harry e Meghan la chiameranno una bolla per pesci rossi. Ma William vuole scrivere un'altra storia, senza cancellare la sua complicata infanzia. Per proteggere la privacy dei figli, il terzo, Louis, si aggiungerà il 23 aprile 2018, fa piantare 200 alberi, creando una sorta di giardino dei giochi segreto. A ogni compleanno della madre, a inizio luglio, Will ama sorprendere i fan che si riuniscono con candele e fiori davanti ai cancelli del palazzo. Il principe, da solo, senza i soliti bodyguard, esce di casa e va a salutare la folla. «Grazie a tutti», ripete emozionato. William ha sempre avuto un rapporto speciale con la suocera, Carol Middleton. L'ex hostess 65enne è considerata l'artefice del buon matrimonio della figlia. Ma per il principe è stata sempre una presenza rassicurante, una donna forte ma non soffocante. Si è rifugiato più volte nella loro casa di famiglia nel Berkshire, felice di dormire sul divano, a riparo da qualsiasi scandalo. Con i Middleton, nel 2016, ha voluto festeggiare persino il Natale, l'unico finora trascorso lontano dalla nonna regina e da Sandringham. La considera la miglior nonna che avrebbe voluto per i suoi figli. Dopo mamma Diana, ovviamente. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.
Guida Rossella con grande destrezza. La rana fa un balzo e William si ferma e scruta i suoi bambini. È ufficiale, si sono addormentati. Anche stasera la strega Rossella, a bordo della sua scopa volante, ha fatto la magia. È la loro favola preferita e prima di andare a letto, ormai, è prassi che papà gli legga qualche pagina. «Dio benedica Julia Donaldson», mormora William alzandosi dalla poltrona e ringraziando idealmente l'autrice del libro. Esce dalla stanza in punta di piedi, stremato. Sì, perché oggi ha portato per la prima volta allo stadio George e Charlotte per vedere la sua squadra del cuore, l'Aston Villa. Sua figlia, a dire il vero, non gli è parsa molto interessata. George invece è letteralmente impazzito. Ha esultato come un matto su ognuno dei 5 gol. Tanto che il club, visto che ha pure portato fortuna, ha fatto un tweet invitandolo pubblicamente a tornare in tribuna per una delle prossime partite. «Calma, lo rifaremo tra un po'», pensa William guardando il cellulare. Poi lo spegne. Un'altra giornata da papà va in archivio. Stancante, è vero, ma allo stesso tempo meravigliosa. Per fortuna, grazie alla streghetta Rossella, ora può godersi un po' di relax con la sua Kate. «Eccomi, amore!» dice entrando in camera. Nessuna risposta. «Buonanotte!»
Il 19 maggio 2018, William ricambia il favore. Tocca a lui, adesso, essere il best man del fratello. Per tutta l'infanzia e l'adolescenza, i due sono stati inseparabili, nonostante i caratteri diversi. Il primogenito troppo incline agli sbalzi d'umore, il secondo troppo fragile. I principi, nella cappella di St. George di Windsor, entrano insieme, ma qualcosa si è già spezzato. È successo un anno prima, quando Henry raccontò al fratello di essersi innamorato dell'americana attrice divorziata Meghan Markle. «Voglio sposarla», le parole del minore. Il fratello, però, lo invitò a essere più cauto. Lui aveva aspettato 8 anni prima di decidersi. William ricordò al fratello quello che diceva sempre mamma di Anna: «Non sposatevi mai, troppo in fretta». Lei, prima di dire sì a Carlo, l'aveva visto solo 12 volte. Il consiglio avrebbe però ferito e deluso Henry profondamente. Negli anni, invece, William ha recuperato il rapporto con papà Carlo. Un tempo lo accusava di essere stato un padre assente. Lo trattava con fermezza, non riusciva a dimenticare le lacrime di mamma di Anna. Da tempo, tutti i sondaggi tra i britannici lo preferiscono al padre. La maggioranza vorrebbe che il 37enne diventasse sovrano al suo posto. «Lasciate che mio padre sia re», sostiene invece lui. William può sembrare alla mano conciliante, ma quando l'occasione lo richiede può essere il più regale di tutti, ha rivelato il suo biografo Brian Hoy. Quando fa una richiesta a Clarence House, tutti sanno che è un ordine e che farebbero meglio a obbedire subito. La differenza con il padre è che a Carlo non piace imporsi e preferisce lasciare un appunto scritto. William, invece, non fugge mai davanti al confronto.
:13:35. William guarda l'orologio della sua Land Rover. Poi alza lo sguardo sul cartello. Sandringham. È in perfetto orario, anche se sapeva che suo fratello sarebbe arrivato un po' prima per parlare da solo con la regina. Un'altra occhiata fuori dal finestrino, verso quei prati che per anni sono stati la cornice di divertenti pomeriggi con Henry, che oggi ha intenzione di cambiare vita, di mollare i titoli reali, di vivere all'estero. William da giorni si chiede il perché di una decisione tanto estrema. Un taglio netto. Pensare che per anni, soprattutto dopo la tragica scomparsa di mamma Diana, hanno formato una coppia praticamente inseparabile. Harry e William, William e Harry, nonostante abbiano caratteri diversi, a volte molto distanti. Sì, perché seppur all'anagrafe siano divisi da appena 27 mesi, il maggiore è sempre stato il più introverso, il minore invece l'esuberante. A pensarci bene, a tagliare il cordone, come è giusto che sia, è stato proprio William, che ha sposato Kate e ha iniziato a costruire una famiglia tutta sua. Adesso tocca a Henry, che insieme a Meghan sta cercando di ritagliarsi uno spazio di indipendenza. «Sono stato la spalla di mio fratello per tanto tempo, ora non posso più farlo», sono le parole che i tabloid gli hanno messo in bocca. William parcheggia, scende dall'auto e guarda l'enorme giardino. Accettare la partenza di Henry sarà doloroso, ma a volte separarsi un po' è il modo più efficace per rimanere uniti.
Questa era la vita di William. Vi aspettiamo settimana prossima con un altro personaggio di Casa Windsor.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.